Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Nella vita cristiana è importante sapere e ricordare che abbiamo un terribile nemico, Satana. Il nemico di Dio è il nemico degli uomini, in modo particolare gli uomini che appartengono a Dio. Satana cerca sempre di distruggere l'opera di Dio e il suo strumento principale. Non dobbiamo temere la forza di Satana. Colui che è in noi è più grande e più forte che colui che è nel mondo, ma Satana, il suo strumento principale è la menzogna. La menzogna. Satana con la menzogna attacca il popolo di Dio, la Chiesa, l'insieme di tutti i veri credenti. Certamente lo attacca da fuori, ma soprattutto attacca da dentro. È per quello che noi dobbiamo valutare i nostri pensieri e prendere ogni pensiero prigionieri di Cristo. Abbiamo tutti una marea di pensieri che non sono da Dio. E Satana si traveste da angelo di luce, e perciò noi abbiamo pensieri che ci arrivano e possiamo credere questo è da Dio, questo è da Dio, e non è da Dio. E dobbiamo sottomettere i nostri pensieri alla parola di Dio. Ma Satana attacca non solo i credenti individuali, attacca la Chiesa da dentro. Nell'Antico Testamento troviamo tanti esempi di falsi profeti e anche sacerdoti, che erano sacerdoti ma non parlavano a parte di Dio. Quindi loro cosa facevano? Dicevano cose in nome di Dio che non era da Dio. Così sfiavano il popolo di Dio. Nel Nuovo Testamento troviamo e leggiamo di falsi apostoli e di falsi dottori, ovvero falsi insegnanti. Quindi oggi vogliamo continuare il nostro studio dalla prima epistola di Paolo a Timoteo. Siamo arrivati al capitolo 4. Allora, nei primi capitoli Paolo inizia, la prima cosa che fa in capitolo 1 è ordina a Timoteo di fermare uomini nella chiesa che insegnavano cose false. Quindi, se ricordate, ha già parlato di uomini nella chiesa che insegnavano cose false, che Timoteo doveva fermare questi uomini. Poi ha parlato dell'Evangelo, la grandezza della grazia di salvare i peccatori, ha parlato del ruolo delle donne, ha dato istruzioni che riguardano quali sono le qualifiche di chi può fare anziano o diacono, e in capitolo 3 conclude con un ricchissimo inno che innalza Gesù Cristo, Dio, uomo, unico salvatore. Ora, iniziando col capitolo 4, Paolo ritorna a parlare di uomini che insegnano false dottrine. È una cosa molto presente in mezzo alla Chiesa. E quindi lui prepara Timoteo ad essere in grado a sapere come affrontare questi tipi di attacchi che Satana manda alla Chiesa, falsi insegnamenti. Dobbiamo stare in guardia, perché ci sono tanti che dicono di parlare nel nome di Dio, ma in realtà il loro messaggio non è quello che Dio ci dichiara. E noi sappiamo solo se esaminiamo le scritture per confrontare. Ci possono essere messaggi estremamente convincenti, estremamente persuasivi. Possono avere tanti seguaci, ma quello non è il metro. Dobbiamo confrontare con la parola di Dio. L'insegnamento qui in 1 Timoteo 4 è attuale per noi come era per Timoteo. Anzi, potrei dire quasi che con i mass media e tutto quello che c'è di comunicazione c'è quasi più bisogno oggi che allora, perché siamo inondati. Una volta serviva, non c'era la macchina da stampa all'epoca, quindi se volevi sentire un falso insegnante doveva lui fisicamente venire nel tuo paese. Adesso basta accendere internet e scrivere qualunque domanda che riguarda Dio e di solito trovi molto più risposte false che vere. E non 55-45, ma molto, molto di più di falso che di vero. Allora, seguite mentre leggo 1 Timoteo 1, leggo all'inizio da 1 a 4. Ora lo Spirito dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede, dando ascolto a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, per l'ipocrisia di uomini bugiardi, marchiati nella propria coscienza, i quali vieteranno di maritarsi e imporranno di astenersi da cibi che Dio ha creato, affinché siano presi con rendimenti di grazie da coloro che credono e che hanno conosciuto la verità. Infatti tutto ciò che Dio ha creato è buono e nulla è da rigettare quando è usato con rendimento di grazie, perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera. Questo brano riguarda la situazione della Chiesa di allora e della Chiesa di oggi, perché le tattiche di Satana sono sempre uguali. Iniziando col versetto 1, vediamo già un aspetto importante della cura di Dio per noi, la sua Chiesa. Ascoltate ancora il versetto 1. Ora lo Spirito dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede, dando ascolto a spiriti seduttori e dottrine di demoni. La prima cosa che mi colpisce qua è che lo Spirito Santo, avverta la Chiesa di quali saranno i pericoli. Questo è un altro esempio della cura di Dio per noi. Dio ci prepara per quello che dobbiamo affrontare. Vediamo spesso che quando Gesù era sulla terra, insegnava ai suoi discepoli, avvertendoli in anticipo di quello che avrebbero dovuto affrontare, mentre c'era e anche dopo la sua partenza. E qua vediamo uno dei tanti avvertimenti che Dio ci dà nella Bibbia. E tutto questo fa parte della cura di Dio per noi. O che possiamo riconoscere, Signore, Tu mi ami, mi curi, mi prepari per le prove affinché non mi prendano di sprovvisto, che resto scoraggiato. In 1 Corinzi 10, 13 leggiamo: nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana. Ora Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscita affinché la possiate sostenere. Dio permette solamente le prove giuste. Ci dà sempre la via di uscita affinché possiamo sostenere la prova. È una parte della preparazione che ci permette di sostenere la prova e che ci annuncia in anticipo quali saranno le prove. In questo brano nostro, 1 Timoteo 4, ci sta avvertendo, avvisando, ci saranno uomini che insegneranno cose false. Tornando al versetto, lo leggo ancora. Ora lo Spirito dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede, dando ascolto a spiriti seduttori e dottrine di demoni. Notate che lo Spirito dice espressamente, in modo palese, in modo chiaro. Dio ci prepara, non in modo vago, ma dice espressamente quello che ci serve sapere. Tu dici, ma non ci dice tutto, ci dice tutto quello che ci serve sapere. Lo Spirito dice che negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede. La prima domanda qui è: quando sono gli ultimi tempi? Una domanda molto importante. Ma siamo già? È solo adesso? È fra poco? Quando sono gli ultimi tempi? In Atti 20 parla Paolo stava parlando con gli anziani della chiesa di Efeso. Questa lettera qui in Timoteo è scritta a Timoteo che era ad Efeso, stessa chiesa. E lì in Atti 20 Paolo parlava di persone che avrebbe sfiato la chiesa dopo la sua partenza. Vi leggo Atti 20 versetto 29. Infatti io so che dopo la mia partenza entreranno in mezzo a voi dei lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge. Quindi ci saranno uomini così negli ultimi tempi? C'erano già durante la vita di Paolo, e già era già lì, e siamo già adesso negli ultimi tempi. Nella Bibbia la parola ultimi tempi è il tempo dopo la risurrezione e l'ascensione di Gesù fino al ritorno di Gesù. Quelli sono gli ultimi tempi. Ripetutamente leggiamo questo: gli ultimi tempi, siamo adesso gli ultimi tempi, perché Dio non guarda come noi. Siamo molto egoisti, guardiamo tutto dal punto di vista nostro. La prospettiva di Dio è diversa dalla nostra. Dio guarda, ok, prima c'è tempo prima di creare il mondo, poi crea il mondo, c'è tempo fino ai giudei, poi c'è Gesù Cristo, poi c'è il tempo che Gesù è tornato in cielo finché non rimando a terra per giudicare, poi viene giudica, giudizio finale, e c'è l'eternità. Dio guarda in tempi così. Allora siamo nell'ultimo tempo sulla terra, il tempo prima che Gesù ritorna. Siamo negli ultimi tempi. In primo Giovanni, l'epistola di Giovanni, capitolo 2 versetti 18-19, l'apostolo Giovanni avverte i credenti che siamo negli ultimi tempi e che ci sono falsi credenti che prima o poi ci lasceranno. Leggo questo: fanciulli, è l'ultima ora, e come avete udito, l'anticristo deve venire, e fin d'ora sono sorti molti anticristi. Da questo conosciamo che è l'ultima ora. Sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi. Ma ciò è accaduto perché fosse palesato che non tutti sono dei nostri. Allora qui Giovanni usa il termine è l'ultima ora, Paolo dice gli ultimi tempi, ma la stessa cosa, è la stessa cosa. Siamo negli ultimi tempi, e perciò i pericoli descritti in 1 Timoteo 4 sono presenti oggi largamente. Ed è per questo che ci sono coloro che sembrano di appartenere a Cristo e di far parte della Chiesa, ma dopo un certo tempo diventa chiara che non hanno mai veramente fatto parte della Chiesa, non erano mai salvati. Questo è quello che Giovanni descrive. Infatti, la frase in 1 Timoteo 4, alcuni appostateranno dalla fede, vorrà dire che con la bocca loro dichiareranno di credere la verità di Cristo. La fede, ricordate, vuol dire più cose, ma nella Bibbia vuol dire combattete per la fede, la dottrina, la verità di Dio. Quindi ci sono quelli che dichiarano di credere la verità di Dio, ma a un certo punto abbandonano la verità di Dio per insegnare false dottrine o credere false dottrine che assomigliano alla verità, ma non è la verità. In 1 Giovanni 2 abbiamo letto: sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri. Cioè erano in mezzo a noi come se fossero dei nostri. Di parola erano parte della Chiesa, ma non di fatto. Infatti ad un certo punto, magari dopo settimane, magari dopo anni, escono, rinegano le verità a cui, oppure dicono in modo falso quello che avevano affermato, e si rivela che non erano dei nostri, e ciò è accaduto perché fosse palesato che non tutti sono dei nostri. È triste, ma ci possono essere persone che dicono di essere credenti che non sono credenti, Infatti c'è il discorso, ma si può perdere la salvezza? No. Infatti quelli che apparentemente vivono da credenti e poi abbandonano e non tornano mai, non erano mai salvati. E diventa palese solo dopo che abbandonano. In 1 Giovanni 4 leggo versetti 2, 3 e poi 6. Leggiamo di come i falsi insegnanti vengono guidati da spiriti seduttori. Ascoltate. Da questo potete conoscere lo Spirito di Dio. Ogni spirito che riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. E ogni spirito che non riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne non è da Dio. E questo è lo spirito dell'Anticristo, che come avete udito deve venire. Ed ora egli è già nel mondo. Versetto 6. Noi siamo da Dio. Chi conosce Dio ci ascolta. Chi non è da Dio non ci ascolta. Da questo riconosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. Le persone che non ascoltano la verità sono guidati dallo spirito di errore, spiriti seduttori nel nostro brano. Anziché credere la vera dottrina che riguarda Cristo e Dio, la salvezza, credono dottrine di demoni, che sono i falsi insegnamenti che riguardano Dio Cristo, che i demoni mettono in testa dei falsi insegnanti. Un falso insegnante spesso ha una saggezza, riesce ad influenzare tante persone, ma è una saggezza diabolica, come leggiamo in Giacomo 3,15. Questa non è la sapienza che discende dall'alto, ma è terreno, animale e diabolica. Esiste una saggezza diabolica. Dottrine di demoni. In 2 Corinzi 11, leggendo da 12 a 15, 2 Corinzi 11, leggiamo dei ministri di Satana che si travestono come ministri di giustizia, cioè si presentano come ministri di Gesù Cristo. Ah, oh, noi siamo qui per parlarvi delle verità di Dio, ma sono ministri di Satana. Vi leggo, parlando di falsi apostoli. Anzi, ciò che io faccio lo farò ancora, per troncare ogni pretesto a quelli che desiderano un pretesto, per essere trovati simili a noi in ciò che, di cui si gloriano. Tali falsi apostoli, infatti, sono degli operai fraudolenti che si trasformano in apostoli di Cristo. E non c'è da meravigliarsi, perché Satana stesso si trasforma in angelo di luce. Non è dunque gran cosa se anche i suoi ministri si trasformano in ministri di giustizia, la cui fine sarà secondo le loro opere. È importante capire che ci sono falsi credenti, ci sono falsi insegnanti che insegnano dottrine di demoni, dottrine che sono dottrine di spiriti seduttori, perciò assomigliano alla verità, ma allontanano da Dio. In versetto 2 del nostro brano, 1 Timoteo 4, ci aiuta a capire meglio perché questi uomini insegnano dottrine false. Vi leggo 1 e 2. Ora lo Spirito dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede, dando ascolto a spiriti seduttori e dottrine di demoni per l'ipocrisia di uomini bugiardi marchiati nella propria coscienza. Questi insegnanti falsi sono uomini bugiardi marchiati nella propria coscienza. La parola marchiati è la parola che in italiano diremo scottato o bruciato, come quando metti una bistecca in una padella e tu vuoi scuotere prima per sigillare tutti i succhi dentro, così non escono più durante la cottura. Scottare, se la carne viene scottata prende una pellicina dura, e questa è la parola qui per marchiati. E sono marchiati nella propria coscienza. Che vuol dire? invece che la coscienza che naturalmente ci colpisce quando pecchiamo o quando diciamo una bugia, questi falsi insegnanti hanno la coscienza marchiata. Non hanno più senso di coscienza. Non vengono afflitti. Loro ti guardano in faccia e mentiscono e non li fa del male. Per loro mentire è come respirare. Così loro promuovono le loro false dottrine senza essere colpiti nella loro coscienza. Ed è per questo che ci sono quelli che si appostano dalla fede, perché danno retta, ascoltano questi uomini falsi. Sono uomini falsi, ipocriti, fingono e dentro di loro sanno che sono bugiardi, ma non hanno più alcuna coscienza. Possono guardarti negli occhi. Sai, esiste questa macchina per vedere se uno dice la verità e vedi se il polso aumenta, se sudano, tutto. Ma con questi uomini non funziona, perché non hanno più coscienza. Loro dicono come se fossero pienamente convinti. Sanno di mentire, ma non hanno coscienza. Quanto è grave il pericolo in cui ci troviamo, perché il mondo e a volte la Chiesa in senso generico, grande, è pieno di persone che insegnano cose false, spacciando quell'insegnamento come da Dio. Continuando nel versetto 3, troviamo un esempio di falsi insegnamenti che gli uomini, a volte ci sono donne, perché donne non devono insegnare, però quando sono falsi insegnano. È da tener conto, mentre guardiamo questi esempi, che sono esempi. Ci sono tanti altri falsi dottrine. Paolo ha menzionato due che evidentemente erano presenti in Efeso a quel punto. Ma non dobbiamo credere che quelli siano gli unici falsi insegnamenti, perché ce ne sono tantissimi. Però questo ci aiuta a capire alcuni falsi insegnamenti e il motivo per cui si fa falsi insegnamenti. Leggo cosa insegnano questi uomini bugiardi, versetto 3, i quali vieteranno di maritarsi e imporranno di astenersi da cibi che Dio ha creato, affinché siano presi con rendimento di grazie da coloro che credono e che hanno conosciuto la verità. È importante capire sia gli esempi, ma anche cosa sta dietro questi esempi. Allora, due falsi insegnamenti vengono menzionati. Coloro che divietano il matrimonio e quello che divietano di mangiare certi cibi o in certi momenti. Parliamo prima dei cibi. Prima di tutto, è importante capire che la Bibbia rende chiarissimo che possiamo mangiare tutti i cibi. Non ci sono cibi vietati per motivi religiosi. Dio ha creato cibo per l'uomo. Allora, prima del diluvio di Noè, l'uomo mangiava solo piante. Però dopo il diluvio, Dio ha dato all'uomo anche la carne. Ha dato tutto, quindi tutte le piante e tutte le carni. Vi leggo in Genesi 9, 3 a 4, quello che Dio dichiara a Noè per tutto il mondo. Tutto ciò che si muove e ha vita vi servirà di cibo. Io vi do tutte queste cose, vi do anche l'erba verde, ma non mangerete carne con la sua vita, cioè con il suo sangue. Quindi Dio dà all'uomo tutto quello che muove: pesci, uccelli, lumache, insetti, animali. Tutto è valido come cibo. Noi come costume potremmo dire, io non vorrei mai mangiare quello. Sì, va bene, non è che devo mangiare tutto, ma è tutto valido per cibo. Infatti, versetto 4 di 1 Timoteo 4 spiega perché possiamo mangiare tutto. Infatti tutto ciò che Dio ha creato è buono e nulla è da rigettare quando è usato con rendimenti di grazie, perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera. Dio ha dato ogni forma di cibo agli uomini. Allora, ai giudei, a Monte Sinai, ha vietato certe carni. Ma poi Gesù, di nuovo in Marco 7, ha dichiarato che tutti i cibi sono puri, tutti. E di nuovo in Atti 10 Dio ha detto a Pietro di mangiare di tutti questi animali che per i giudei prima erano vietati. Quindi quella era una cosa che dovevano fare i giudei per un tempo limitato, perché aiutava loro a capire qualcosa della santità. Ma di nuovo, nel Nuovo Testamento, tutti i cibi sono permessi. Vi leggo in Marco 7, da 15 a 19, Gesù spiegando: non sono i cibi che possono contaminare un uomo. Vi leggo, Gesù parla: non c'è nulla di esterno all'uomo che, entrando in lui, possa contaminarlo. Sono invece le cose che escono da lui che lo contaminano. Chi ha orecchio da udire, oda. Quando poi egli fu rientrato in casa, lontano dalla folla, i suoi discepoli lo interrogarono sul significato della parabola. Ed egli disse loro: siete anche voi così privi di intelligenza? Non capite voi che tutto ciò che dal di fuori entra nell'uomo non può contaminarlo, perché non entra nel suo cuore, ma nel ventre, e poi se ne va nella fogna, purificando tutti i cibi. Con questo Gesù purifica tutti i cibi, dicendo: guarda, il cibo non entra nel cuore, è quello che è nel cuore che contamina. Nessun cibo entra nel cuore. Il cibo non contamina, puoi mangiare tutto. In 1 Corinzi 10, 31, Paolo, parlando da parte di Dio, dichiara la stessa cosa. Ma se prendo parte alle vivande con gratitudine, perché sarei biasimato per ciò di cui rendo grazie? Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcun'altra cosa, fate tutte le cose alla gloria di Dio. Mangia tutto, di tutto, ma con ringraziamento. Allora, tornando a 1 Timoteo 4, 3, leggo questo falso insegnamento di nuovo. I quali vieteranno di maritarsi e imporranno di astenersi da cibi che Dio ha creato, affinché siano presi con rendimento di grazie da coloro che credono e che hanno conosciuto la verità. Allora, cosa sta dietro questo? Cioè, va bene, io capisco che posso mangiare del tutto, sì, ma perché dicono che non bisogna mangiare del tutto? Questo è importante, e la risposta troviamo in Colossesi, capitolo 2, versetti 18 a 23. Seguite mentre leggo, perché questo brano ci aiuta a capire la motivazione peccaminosa dietro il divieto di mangiare certe cose e anche di sposarsi. Nessuno vi dirubi del premio con un pretesto di umiltà o di culto degli angeli, fondandosi su cose che non ha visto, essendo temerariamente gonfio a motivo della sua mente carnale e non attenendosi al capo, da cui tutto il corpo, ben nutrito e tenuto insieme mediante le giunture e le articolazioni, cresce nell'accrescimento che viene da Dio. Se dunque siete morti con Cristo agli elementi del mondo, perché vi sottoponete a dei precetti come se vivessi nel mondo, quali non toccare, non assaggiare, non maneggiare, tutte cose che periscono con l'uso, secondo i comandamenti e le dottrine degli uomini? Queste cose hanno sì qualche apparenza di sapienza nella religiosità volontariamente scelta, nella falsa umiltà e nel trattamento duro del corpo, ma nessun altro valore che soddisfare la carne. Questo brano ci avverte a non dare retto di coloro che vietano di toccare, di maneggiare, di assaggiare le cose, perché non c'entra con la santità. Il fatto di vietare di mangiare certi cibi, come il fatto di dire di non sposarsi, ha l'apparenza di sapienza nella religiosità, ma è una falsa umiltà. Il trattare duramente il corpo non ci dà alcun vantaggio spirituale. Anzi, soddisfa la carne. Cioè gonfia la persona con orgoglio, perché la persona che si sacrifica così crede di aver meritato qualcosa da Dio con i suoi sacrifici. Quindi, vietare di mangiare i cibi, vietare il matrimonio e altri esempi di trattare duramente il corpo non è da Dio. È solo un modo di gonfiare la mente credendo di aver guadagnato qualche merito da Dio. Allora, questo non esclude che serve autocontrollo. Io, per esempio, la concupiscenza della carne è un peccato e comprende mangiare troppo. Quindi non posso buffarmi più di quello che serve e aumento di peso, aumento di peso, aumento di peso. Ma io ringrazio Dio per tutto. No, posso mangiare del tutto, ma non devo peccare con la concupiscenza della carne. Non è peccato dormire, anzi abbiamo bisogno di dormire come abbiamo bisogno di cibo, ma è peccato voler restare a letto più del necessario, per pigrizia. I giudei vietavano di mangiare certi cibi perché Dio aveva stabilito quello per loro, ma adesso quello è tolto. E non c'è più alcun divieto che certi cibi non bisogna mangiare, o in certi momenti. Ci sono quelli che credono che non bisogna mangiare carne il venerdì. Perché Cristo è morto il venerdì come simbolo. No, la Bibbia non viene dalla Bibbia. Ci sono quelli che vogliono evitare cibi, per esempio, non voglio uccidere animali. E quindi i vegan sono molto comuni oggi, stanno sempre diffondendosi di più. Ma la Bibbia non insegna questo. È una mente contaminata che immagina che cose pure possono essere impure. Come leggiamo in Tito 1:15. Una mente contaminata, vedi tutto contaminata. Leggo. Certo, tutto è puro per i puri, ma niente è puro per i contaminati e gli increduli. Anzi, sia la loro mente che la loro coscienza sono contaminate. Allora, cosa sta dietro il divieto di mangiare o di fare, oppure allarghiamo tanti altri campi? Come abbiamo letto in Colossesi 2, serve per soddisfare la carne. Cioè, è un modo che l'uomo crede di poter guadagnare da Dio. È un modo di dire, certo Cristo è morto per me, ma adesso devo fare la mia parte e così vediamo se arrivo alla salvezza o Dio mi accoglierà. Non si può sapere in anticipo, perché devo vedere come vivo io. E se vivo bene abbastanza vuol dire che io sono stato bravo. Invece di guardare totalmente, esclusivamente a quello che ha fatto Gesù sulla croce. Lui è la mia giustizia. Questo modo di pensare falso presenta, certo c'è Gesù, ma c'è anche la nostra parte. Quindi dobbiamo non mangiare carne, dobbiamo non sposarci, così siamo più dedicati a Dio. Questo va contro Gesù Cristo. Effettivamente va contro Gesù Cristo. Toglie una parte della fede che dovrebbe essere in Cristo e lo mette in se stesso. Abbiamo letto lì nel versetto 4 che possiamo mangiare del tutto con ringraziamento. Notiamo quello. Infatti tutto ciò che Dio ha creato è buono e nulla è da rigettare quando è usato con rendimento di grazie, perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera. Possiamo mangiare ogni tipo di cibo. La cosa importante, e questo è importante, è di farlo con rendimento di grazie. Questo santifica quello che mangiamo. Visto che mangiamo tutti i giorni, e di solito mangiamo più volte al giorno, almeno noi, è importante pregare prima di mangiare, ringraziando Dio per il cibo e anche per altro. Perché così ubbidiamo al comandamento di fare tutto alla gloria di Dio. Io leggo 1 Corinzi 10:31. Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcun'altra cosa, fate tutte le cose alla gloria di Dio. Per fare tutto alla gloria di Dio, io devo coscientemente fermarmi e riconoscere che quello che ho in questo esempio di cibo, che quello che sto per mangiare, viene da Dio. Vieni da Dio. Ma io ho guadagnato con soldi che io ho preso lavorando. E dove hai prima di tutto? Chi ha fatto crescere il cibo? Dio. E la tua forza per lavorare da dove hai preso? Dio. Cioè, andiamo avanti e Dio. Dobbiamo fermarci e dire, Signore, questo viene da Te. E Dio ci ha dato questo bisogno di mangiare tutti i giorni. Perché così diventa molto più facile riconoscere Dio. Perché se ogni volta che mangiamo mi fermo per ringraziare Dio, Signore, questo viene da Te, grazie. Stiamo glorificando Dio. Efesini 5:20 parla di ringraziare in tutto. Vi leggo. Rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio e Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Colossesi 3:17 ci comanda a ringraziare Dio in ogni cosa. E qualunque cosa facciate, in parola o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di Lui. Comandamento. Primo Tessalonicesi 5:18 conosciamo qui. Ci comanda la stessa cosa. In ogni cosa rendete grazie, perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Dio ha creato un'immensa varietà di cibi meravigliosi e buonissimi per l'uomo e sono da usare con rendimento di grazie, perché vengono santificati con la parola e con la preghiera. Ci fermiamo pregando, ringraziando Dio per il cibo che ci ha provveduto, riconoscendo che vengono da Lui, e così questi cibi vengono dedicati a Dio, santificati. Quanto è importante che viviamo così. Allora voglio toccare un attimo col discorso che alcuni vietano il matrimonio. Non esiste mai nella Bibbia un brano dove Dio vieta il matrimonio. Vieta un matrimonio sbagliato fra credente e non credente. Vieta un matrimonio da una donna o un uomo che lascia il coniuge credente e si sono separati ma non divorziati. Divieta lì il matrimonio perché non sono, che lei è ancora sposato, lui è ancora sposato. Ma il matrimonio in sé non è mai vietato. Non è mai vietato in genere né per una certa classe di uomini o di donne. In Genesi 2:18 conosciamo questo, leggiamo. Poi l'Eterno Dio disse, non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto conveniente a lui. Il matrimonio è il piano di Dio. Ci sono persone che non si sposano e può essere da Dio, ma non perché sono vietati da sposarsi. Questo è importante. Nel piano di Dio non tutti si sposano. Gesù parlava di alcuni eunuchi. Chi per nato così, chi per scelta. Ma non per divieto. E questa è la cosa fondamentale. Il matrimonio è il piano di Dio per le persone. Allora, durante la storia, varie false religioni hanno vietato il matrimonio, di solito per una certa classe, i sacerdoti o quelli che fanno quel ruolo nelle varie religioni. Questo è una dottrina di demoni. Vietare il matrimonio ad una classe di uomini che siano sacerdoti cosiddetti cattolici, che siano monache buddisti, che siano... è una dottrina di demoni. Infatti quando il matrimonio viene vietato crea tantissimi e grossi problemi in quella religione. Si vede questo in tutto il mondo, in tutta la storia, perché va contro la volontà di Dio. Il matrimonio è una cosa onorevole. In Ebrei 13:4 leggiamo: sia il matrimonio tenuto in onore da tutti, e il letto coniugale sia incontaminato, perché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Il matrimonio deve essere tenuto in onore da tutti, non solo dalla coppia stessa, tutti. Questo riguarda come parliamo del matrimonio, e voglio qui fare un commento di mai fare battute del matrimonio. Battute ci sono quando si vede uno che si sposa, e almeno tempo fa, anni fa, si scriveva per strada: puoi ancora scappare, no? Si va l'ultima festa, la notte o la settimana prima del matrimonio, e si fa tante cose, quasi, adesso perdi la libertà. Si fa queste battute, come se il matrimonio fosse una cosa brutta. No, il matrimonio è una cosa benedetta da Dio e da onorare con i nostri commenti. Ci sono persone, uomini soprattutto, è terribile, che fanno battute della moglie, ridono del matrimonio. No, il matrimonio deve essere tenuto in onore da tutti. Come viviamo il matrimonio? Se un'amica parla con la sua amica: mio marito questo, mio marito quello, uno non deve, non è giusto che ti tratti così. Dovrebbe cercare di proteggere e onorare quel matrimonio. Quindi, quanto è importante. Dio non vieta il matrimonio. Il matrimonio è il piano di Dio. Ci sono persone che nel piano di Dio non si sposano, ma non perché è vietato. E quindi, o vietando il matrimonio, o vietando di mangiare i cibi che Dio ha creato, che siano presi con ringraziamento, ricordate che questo è un modo di disprezzare il valore del sacrificio di Cristo. Questo è un modo di implicare che una parte della salvezza si guadagna con i propri sacrifici, i propri impegni. E questo è quello che fanno tutte le religioni. Tutte le religioni. Parliamo solo delle tante religioni cristiane, che tutti in qualche modo riconoscono Gesù Cristo, per forza, se si chiamano cristiani, ma poi aggiungono opere, sacramenti, cose che tu devi fare per essere salvato. E quindi il sacrificio di Cristo diventa una parte della salvezza, ma non tutto, così disprezzando il valore di quel atto fatto una volta per sempre, che ha pagato veramente tutti i nostri peccati. Questo è il contrasto fra falso insegnamento e insegnamento vero. La verità innalza Gesù Cristo. Le menzogne abbassano Gesù Cristo. Questo è il problema. Se tu non vuoi mangiare un cibo per motivi di salute o qualcosa, non c'è nessun problema. Ma non perché credi così di essere più spirituale, più accettato da Dio. Per motivi di salute, per autocontrollo, è giusto, ma non c'entra con un dottrina: non posso, per non offendere Dio. Tutte le religioni false, compreso le religioni cristiane, insegnano che in qualche modo la salvezza dipende parzialmente dalle nostre opere. Grazie a Dio, la salvezza dipende solamente dall'opera di Gesù Cristo. Certamente siamo chiamati e esortati a camminare in santità, ma non per essere salvati, ma perché Dio ci ha salvato. Allora, concludendo questo brano, ricordate che siamo negli ultimi tempi. Non è che devono arrivare, siamo già lì. E perciò i tanti brani, questo è un brano fra tanti che parlano di falsi insegnanti. Siamo lì, pienamente lì. Ci sono tanti insegnanti che sono marchiati nella coscienza, cioè non hanno più coscienza, sono uomini bugiardi, ipocriti, e non hanno senso di colpa, perché non c'è più coscienza. E coloro che ascoltano lasciano la verità, la fede in senso di dottrina, vengono sedotti da da spiriti seduttori, dottrine di demoni. Spesso loro cercano di farsi vedere come più spirituali tramite atti esterni, tipo non mangiare o tipo di trattarsi male o privarsi di cose, e così siamo più spirituali. E questo serve solo a gonfiare l'orgoglio, la carne. Oggi ci sono, ho detto, vegan. Allora, se tu non vuoi mangiare carne per motivi di salute, va benissimo, tu puoi scegliere quello che vuoi. Ma se tu pensi, non è giusto uccidere animali, non voglio farli soffrire, Dio ha dato all'uomo carne, pesce, da mangiare, animali, uccelli. Infatti Gesù stesso mangiava carne. In Luca, dopo la risurrezione, i discepoli non... Ma veramente Gesù? Poi, poiché essi non credevano ancora per la gioia di, ed erano pieni di meraviglia, essi disse loro, avete qui qualcosa da mangiare? Ed essi gli diedero un pezzo di pesce arrostito e un favo di miele, ed egli li prese e mangiò in loro presenza. In Giovanni 21, Gesù, i discepoli, alcuni, sette di loro, stavano pescando e Gesù li chiama, arrivano alla riva, Gesù aveva preparato pesce per loro, per colazione. Quindi si può mangiare carne. E da Dio. La cosa importante da ricordare è che ci sono falsi insegnanti guidati da spiriti seduttori. La loro coscienza non funziona più. Le loro verità, scusami, le loro menzogne assomigliano alla verità. Perciò dobbiamo esaminare con la parola di Dio gli insegnamenti che ci pervengono. È molto pericoloso. Dire, ma cosa vuol dire quella dottrina? Non lo so, faccio una ricerca in internet. Perché vi dico, a volte faccio ricerche per vedere cosa c'è fuori. E la maggioranza di quello che c'è è falso. La maggioranza. Allora, non è un modo saggio di capire dottrina, di fare ricerche in Google. Perché non sei tu che decidi cosa ti appare e tu devi leggere a fondo, perché alcuni sono scritti in modo stupendo, sono scritti in modo molto convincente, ma mettono dentro quel po' di errori che cambia tutto. Io voglio sconsigliarvi di cercare di capire dottrine o un brano. Cosa vuol dire questo brano? Faccio una ricerca. È come mangiare tanto pieno di anche veleno, dicendo, ma io so, sì, però sai, c'è del buono lì dentro. E comunque io ho discernimento. Gonfiandosi. E così mangiando tanto robaccia, alla fine uno viene contaminata. È buono prima di passare il tempo di esaminare. Io, quando mi arriva, soprattutto da fonti nuove a me, ho una cautela, io come pastore, una grande cautela di quello che leggo, confronto, perché io non so chi è questa persona. Qual è la sua dottrina? È una dottrina vera o una dottrina di demoni? Camminiamo in santità. Evitiamo il peccato, ma usiamo con ringraziamento quello che Dio ci ha dato. Voglio aggiungere, usiamo con ringraziamento. Oh, che possiamo essere un popolo che ringrazia Dio di cuore per tutto e non prendiamo per scontato. Riconosciamo che quello che abbiamo, abbiamo per merito di Gesù Cristo. Cresciamo in Cristo, preghiamo. Signore, ti ringrazio per il tuo amore. Vediamo il tuo amore qui, quando vediamo lo Spirito Santo che ci preavverte di pericoli. Questo dimostra una parte della tua cura per noi. Vediamo la tua cura per noi che ci ha dato la Bibbia, con la quale possiamo esaminare ogni insegnamento che ci arriva per vedere se è vero o non è vero. Non è vero. Padre, ci hai dato la Chiesa. ci ha dato benedizioni materiali, cibo. Quanti buoni cibi ci ha dato. Padre, abbiamo ottimi cibi che sono buoni per la salute, buoni e sono anche gustosi. Questo è il tuo amore per noi. Ti ringrazio profondamente per il matrimonio, un grande dono da Dio. E certo, in questo mondo di peccato ci sono divorzi, Padre, ma nel tuo piano perfetto il matrimonio è un rapporto che dura la vita ed è meraviglioso. E si vede Cristo e la Chiesa tramite il matrimonio. Ti ringrazio per i nostri matrimoni. Aiutaci ad onorarli. Padre, grazie. Aiutaci a camminare attenti, fissati su di Te, usando i mezzi che ci hai dato, per non essere sfiati. Ti prego che possiamo avere coscienze teneri, Padre, che appena cadiamo, appena pecchiamo, che possono veramente mandarci l'allarme e affliggerci, spingendoci al ravvedimento. Grazie che siamo amati e curati in Gesù Cristo, il nostro Signore. Nel suo nome ti preghiamo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.